Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, questa celebrazione che stiamo facendo al compimento del terzo anno della canonizzazione di San Manuel riporta a quelli che hanno avuto la grazia e la gioia di partecipare alla canonizzazione stessa 3 anni fa, a quel momento bellissimo che abbiamo vissuto in piazza San Pietro insieme con il Santo Padre, momento nel quale San Manuel è stato proclamato santo. Questo è il dato della canonizzazione. Che cosa vuol dire questo? La canonizzazione non vuol dire soltanto che una persona è in paradiso. Questo sarebbe dire che questa persona è santa. Come ogni anno cerco di spiegare, quando arriviamo alla festa dei santi, i santi non sono quelli canonizzati, i santi sono tutti quelli che sono in paradiso. Una parte di questi la Chiesa li sceglie come modello per noi. Ecco la canonizzazione, che avviene con uno studio, si chiama processo infatti, uno studio della vita di questa persona che all'inizio noi chiamiamo servo di Dio, che poi viene proclamato venerabile, che poi diventa beato se il percorso è accompagnato da un primo miracolo, e poi diventa santo se il percorso è accompagnato da un secondo miracolo. In altri termini, per quello che riguarda il paradiso, non c'è nessuna differenza tra un santo canonizzato e uno non canonizzato, perché il paradiso è paradiso per tutti, è visione di Dio, è la piena conoscenza di Dio, è vedere Dio così come Egli è stare per sempre col Signore. La canonizzazione è una cosa che riguarda noi sulla terra. Il santo canonizzato è quella persona che viene proposta dalla Chiesa come modello. Ecco il secondo aspetto. La canonizzazione non è soltanto dire che San Manuel è in paradiso, certamente. Nella canonizzazione viene giocato il ruolo del sommo pontefice, il quale è infallibile, come noi sappiamo, quando definisce qualcosa che riguarda la fede o la morale. Quindi non è sapere con certezza che San Manuel è in paradiso. Canonizzazione vuol dire anche che la Chiesa ce lo propone come modello. E guardate, questo per noi è importantissimo. Perché è importantissimo? Perché, come è risaputo, se guardate anche su internet, come ho fatto io 5 minuti durante la serata, voi digitate il nome di San Manuel e subito appare la nostra parrocchia, che è l'unica parrocchia in Italia nella quale c'è venerazione per questo santo. Questo per noi è una chiamata a che cosa? A guardare questo esempio che la Chiesa ci dà. Nel 2002, più o meno, ricordo benissimo le fasi di questa cosa, io ho ricevuto, come è avvenuto per un certo tempo, fino a qualche tempo fa, adesso non so perché non mi arriva più, ma chiederò che me lo rimandino, ho ricevuto un giornale che si chiama La Sacra Crociata di San Giuseppe, che ho sempre ricevuto da tutta la vita, da quando ero seminarista, e leggendolo dopo pranzo sono arrivato a quella pagina che mi piace molto, nella quale vengono presentati i santi del mese. Era, penso, la fine dell'anno, verso dicembre, così. E ho letto la vita di questo beato. Era stato beatificato nel 2001, siamo nel 2002, quindi veniva proposto chiaramente come quelli scelti, insomma, tra i nuovi canonizzati, tra i nuovi beatificati, scusate. E quindi ho letto questa vita e mi ha molto colpito questo discorso dei tabernacoli abbandonati. Mi ha colpito, diciamo, nella curiosità, certo, ma anche dal punto di vista del senso teologico. Perché, cosa volete, noi oggi non usiamo più questi termini. Io mi ricordo che quando ero piccolino la mia catechista, gli assistenti di Azione Cattolica ci portavano a fare di sera la visita a Gesù sacramentato, e l'assistente diceva sempre, la delegata si chiamava, no? Diceva che Gesù era incarcerato, era silenzioso nel tabernacolo, imprigionato lì per amore nostro. Sono tutti termini che adesso non usiamo più, ma che sono veri, no? Quindi questo discorso del tabernacolo abbandonato mi ha incuriosito molto. Ne ho parlato con Monsignor Alberti e Monsignor Alberti ha detto una frase che io ho scritto tante volte. Dice: è proprio quello che ci vuole per una parrocchia come la nostra, che cercava di rimettersi in moto e che aveva bisogno, secondo il Vescovo, di un santo magari un po' più vicino a noi rispetto agli apostoli, per ritrovare una certa vitalità spirituale. Ho scritto al Vescovo di Palencia, si chiamava Monsignor Rafael Palmeros Ramos, e in giro di una settimana, con una velocità supersonica, ho scritto una lettera cartacea, siamo 20 anni fa, quindi ho scritto una lettera cartacea. In una settimana è arrivata la risposta del segretario, che conservo, e che dice così: Monsignor Vescovo ha letto la sua lettera molto compiaciuto e ha segnalato il suo nome alle suore di San Manuel, le missionarie eucaristiche di Nazareth, e si mette anche lei in contatto con queste suore. Insomma, in breve tempo è arrivata la vita, poi sono arrivati 3 volumi delle opere che mi sono divorato. E così, quando siamo arrivati a giugno del 2003, l'arcivescovo ormai era amministratore, stava andando via, ha voluto consacrare la Cappella del Santissimo della nostra chiesa, che nel mentre avevamo finito. Prima c'era solo la chiesa, poi ha voluto mettere con le sue mani la reliquia ossea di San Manuel sotto il tabernacolo. San Manuel aveva scritto nel testamento: io voglio, sono parole sue che conosco a memoria, io voglio che una volta che sarò morto le mie ossa siano seppellite sotto un tabernacolo, perché come la mia penna e la mia lingua quando ero vivo continuino a dire a tutti quelli che passano che Gesù sta qui e che non bisogna lasciarlo abbandonato. Per cui abbiamo scelto di mettere anche noi, come a Palencia, la tomba del santo è sotto il tabernacolo, la reliquia ossea non propriamente nell'altare ma sotto il tabernacolo. L'altra reliquia ossea è qui, e dopo la messa chi vuole si può avvicinare a venerarla, si vede proprio che è un pezzettino di osso, perché quando è stata fatta la riesumazione del corpo di San Manuel, che era stato seppellito per terra, quindi nel pavimento, sotto il pavimento della cattedrale di Palencia, nella terra, ovviamente il peso della terra ha sfasciato la bara, il corpo si è decomposto, non abbiamo se non questi frammenti ossei che sono stati ritrovati e conservati con attenzione. Bene, è stato il Vescovo che l'ha scelto per noi questo santo, non è stato un caso, e noi abbiamo imparato molto. Quest'anno sarà a novembre il 15° anniversario dell'adorazione eucaristica. Nel 2004 l'abbiamo fatta mattina e sera, come molti di voi ricordano, e poi adesso tutte le sere offriamo al Signore in una settimana 150 ore di adorazione. Voglio dire, non che il Santissimo sia esposto 150 ore, ma i turni di adorazione fanno in modo che le persone che vengono in tutta la settimana offrano, anche le persone ammalate a casa, offrano questo numero di ore di adorazione. Abbiamo, allora lo possiamo dire, no? Con umiltà, ma anche con verità, accolto l'esempio di questo santo. La canonizzazione è stata per noi semplicemente riconoscere che quello che la Chiesa proclamava per bocca di Papa Francesco per noi era già vero. Un modello che noi abbiamo in San Manuel. Un modello di che cosa? Primo, un modello di un uomo legato intimamente all'Eucarestia. Quello che successe nel 1901 a Palomares del Rio, questo comprendere la solitudine del tabernacolo, che vuol dire comprendere che Gesù è solo, che ci sono molti che non lo conoscono, che sono molti che vivono nel peccato, che ci sono molti che non capiscono cos'è l'Eucaristia. Ecco, soltanto questi giorni scorsi, chi frequenta tutti i giorni la messa capirà quello che dico. Abbiamo visto in occasione di trigesimi e cose varie come si orienta la gente che non capisce che cos'è la messa, che cos'è l'Eucaristia. Telefonini, chiacchiere, spinte, eccetera, eccetera. Vuol dire quello che oggi la gente che non ha formazione concepisce di questo venerabilissimo sacramento. La vita di San Manuel è intimamente legata all'Eucaristia. Lo dice lui raccontando quegli eventi di Palomares del Rio, dove con un gruppo di parrocchiani siamo stati quest'anno a gennaio. Lui dice così: da quel giorno quelle realtà spirituali che ho vissuto si sono incise tanto profondamente nel mio cuore che non si cancelleranno mai. E allora è da questo rapporto suo personale con Gesù Eucaristia che nasce quel senso di riparazione della solitudine. San Manuel non è soltanto un uomo legato all'Eucaristia, è un uomo proiettato nella strada della riparazione dell'abbandono di Gesù e dell'abbandono dei poveri. Lui questo lo legava sempre. Lui diceva: due sono gli abbandonati, Gesù che non è conosciuto dalla gente e la gente che non conosce Gesù. Anche questa gente, diceva lui, è abbandonata perché nessuno la cura spiritualmente, è abbandonata perché non conoscendo Gesù non ha quell'apporto di grazia che dovrebbe avere. Io lo cito molte volte questo numero dell'Evangelii Gaudium, andatevelo a leggere, anche perché l'omelia è poi su internet e quindi potete avere la citazione. Dice così il Papa nel numero 200 dell'Evangelii Gaudium: i poveri più poveri sono quelli che non conoscono Gesù, quelli che mancano del Vangelo, quelli sono i più poveri. E voi sapete che il Papa ha detto tante volte, anche all'udienza del mercoledì, che a lui fa molto male sapere che ci sono bambini che non sanno fare il segno della croce. E se il Papa sapesse che ci sono anche molti adulti che non sanno fare il segno della croce, come starebbe? Da questo rapporto così forte con l'Eucaristia nasce tutta l'opera di San Manuel, per la quale forse è un po' più conosciuto, ma certamente non si può considerare, come ho dimostrato con le mie due tesi sul santo, non si può separare il rapporto suo personale con l'Eucaristia da tutto quello che poi è nato da questo rapporto. Padre dei bambini poveri, formatore di sacerdoti ostia, vuol dire sacerdoti capaci di sacrificarsi per le loro parrocchie, per la gente, scrittore. Non so se sapete che San Manuel ha scritto 38 libri e che dopo la sua morte altri 7 libri sono stati pubblicati con i suoi appunti che aveva lasciato a metà, altre 7 opere. 38 libri e 7 opere postume. Fondatore di una marea di opere, 11 opere religiose ed ecclesiastiche, 11 opere socio-caritative, 7 opere educative. Io mi sono scritto qui qualcosa perché certamente non posso ricordarmi tutto. Guardate, la confraternita degli abbandonati per fare compagnia a Gesù sacramentato, proprio l'inizio di tutto, quando era ancora cappellano dell'ospizio delle suore dei poveri. Le scuole gratuite per i bambini poveri, dove oltre 1000 bambini ogni giorno andavano a scuola gratuitamente mangiando a scuola. Poi un intero quartiere della città di Huelva, 2 chiese, il monte di pietà, il forno del pane economico, la biblioteca ambulante, 3 bande musicali, l'associazione per il cordoglio. Questa era un'associazione di uomini notevoli e notabili della città che accompagnavano i funerali dei poveri, perché i poveri non facessero funerali senza l'accompagnamento religioso. Lui aveva pensato: se queste persone prestigiose accompagnano durante il trasporto al cimitero i poveri, sicuramente questi avranno piacere, onore, le famiglie, no? E quindi queste persone facevano questo accompagnamento, tutti gli avvocati che lui aveva coinvolto, i maestri di scuola, eccetera. E alla fine, quando passavano per le condoglianze, queste persone lasciavano andare una piccola offerta per la famiglia povera, per sostenerla in quel momento lì di difficoltà. La scuola serale per le ragazze e per le donne, la scuola serale per i ragazzi e per gli operai, la fondazione di un'editrice cattolica, il Granito di Arena, la fattoria agricola scolare per i bambini, l'opera delle vocazioni del Sacro Cuore di Gesù, il patronato degli apprendisti, una scuola serale per gli operai che non potevano andare né di giorno né di notte e quindi si faceva secondo i turni delle fabbriche o delle miniere, l'opera delle Tre Marie, i discepoli di San Giovanni, gli angeli della parrocchia, i bambini dei tabernacoli calvari, la sartoria parrocchiale, il patronato delle operaie del Cuore di Gesù, la cassa per le doti delle fanciulle che dovevano sposarsi, la cassa muta scolastica, i missionari eucaristici diocesani, le missionarie eucaristiche di Nazareth, il nuovo seminario del Cuore di Gesù e una mensa per i poveri. Non ho detto forse la cosa più rilevante che qualcuno di voi pensa, il tutto senza soldi mai, fidando soltanto della misericordia del Cuore di Gesù. Oggi noi ripensiamo la nostra chiamata. Io pensavo, ecco, in questi giorni preparando l'omelia, non siamo chiamati a moltiplicare le opere di San Manuel, perché anche non sarebbe possibile. Allora era possibile fare tante cose. Adesso abbiamo le mani legate anche da tante leggi. Non si potrebbero fare tutte le cose che ha fatto lui. Però la cosa principale noi la possiamo fare e la dobbiamo fare. Ed è avvicinarci tantissimo a Gesù Eucaristia. Parlando ai sacerdoti, nel libro che lo rese famoso quando aveva 28 anni, Quello che può fare oggi un parroco, questo libro fu editato in tutte le lingue quando ancora lui era giovane sacerdote. Lui dice così: cosa deve fare un sacerdote come prima cosa della sua missione? Avvicinarsi molto al cuore eucaristico di Gesù, sentite, fino a pungersi con la corona di spine di cui è circondato il cuore eucaristico di Gesù. Fino a pungersi con queste spine. Entrare, ciascuno di noi deve pensare questo, entrare in una comunione con Gesù, tanto da sentire quello che Gesù sente, nel bene e nel male. È così che anche noi possiamo diventare riparatori e accompagnatori di Gesù sacramentato. Riparatori per tutte le offese che abbiamo fatto e che facciamo noi al Signore e soprattutto per la dimenticanza generale che c'è dell'Eucaristia, della Messa, della Comunione e dell'Adorazione. E poi accompagnatori. Nel Vangelo noi abbiamo sentito la parola di San Giovanni Battista quando è passato Gesù: ecco l'agnello di Dio. E abbiamo sentito anche la parola di Gesù: venite e vedrete. Chiamati a fare compagnia a Gesù. È questo che ci porterà in una dimensione particolare di intimità col cuore di Gesù. Nel biglietto che ho messo davanti alla foto di San Manuel ho scritto questo pensiero di San Manuel che ci deve rimanere oggi stampato nel cuore. Il dono più delicato che ci ha fatto il cuore di Gesù è l'Eucaristia. Perché ci ha dato la possibilità di continuare a vivere vicino a Gesù attraverso il sacramento dell'Eucaristia. È così che quelle parole che conosciamo a memoria e che adesso ripetiamo diventano per noi, non solo per San Manuel, la vita di tutti i giorni. Quanto più grande l'abbandono, tanto più grande deve essere il nostro desiderio di fare compagnia a Gesù. A massa abbandono, ma scompagnia. Sia lodato Gesù Cristo.